charle sportive. Su Radio Statale siamo tutti CT.
Buonasera amici di Radio Statale, ben ritrovati a Charle Sportive. Io sono Federico Albrizio, alla regia Pietro Giani.
Buonasera.
Con noi anche Paolo Scaratti.
Buonasera a tutti.
Marco Caracci.
Ciao ragazzi.
Riccardo Ghinolfi.
Io in realtà sono Kevin Lasagna, sostituisco Riccardo Ghinolfi oggi.
E il nostro nuovo acquisto, Eugenio Abbondanza.
Buonasera a tutti.
Lo andremo a conoscere meglio più tardi. Un saluto anche a Federico Cimatti, a Stefano Bassi, che non sono qui con noi questa sera, e a Jacopo Ise, che si è laureato e ci ha salutati. Questa è la nostra prima puntata senza di lui. Vi ricordiamo di intervenire sempre sulle nostre pagine social, su Facebook Charle Sportive trattino Radio Statale e sul nostro profilo Twitter @CharleSportive con il nostro Paolo Scaratti, che risponderà in tempo reale a tutte le vostre domande. Ma bando alle ciance, abbiamo una puntata ricchissima e soprattutto abbiamo un ospite super, e lascio la parola a Marco Caracci per presentarci questo super ospite.
Buonasera, buonasera a tutti. Chiaramente, allora, la faccio breve. La persona di cui stiamo parlando ovviamente ha una storia molto importante, e la storia che stiamo per raccontarvi appunto proviene da un po' di tempo fa, diciamo così. Questa ragazza è infatti di Sondrio e a 15 anni, pensate un po', sorprese Torino e l'Italia intera con due occhi azzurri e un caschetto biondo, diciamo che ha lasciato molta storia e molta memoria nei nostri ricordi. Stiamo parlando chiaramente di Arianna Fontana. Ciao Arianna.
Ciao a tutti.
Come stai innanzitutto?
Tutto bene, tutto a posto, dai.
Ovviamente per noi è veramente un grande piacere averti con noi, ma io direi subito di partire con l'attualità. Allora, partiamo da Sochi, dalla Russia, che diciamo che evoca grandi ricordi a te sia per la passata stagione che per quella prima. Sono in atto gli europei dello short track. Vogliamo sapere innanzitutto come mai non sei a difendere i nostri colori italiani.
No, è che questa stagione ho appena ripreso a pattinare con gli allenamenti con la squadra a dicembre. Ho voluto prendermi un po' di pausa, avevo bisogno di staccare un po' da tutto e da tutti, avevo proprio bisogno di staccare per ricaricare le batterie, per riprendere tanta energia positiva per poi rientrare ancora più carica. Quindi adesso ho mancato questi appunto gli europei. L'allenatore voleva già che andasse a fare le gare, perché ho detto guarda, io preferirei starmene ancora un po' tranquilla, e poi tra due settimane iniziano, ci sono le ultime due coppe del mondo e parteciperò a quelle.
Perfetto, no, anche perché vediamo che comunque i risultati della squadra italiana comunque non sono stati assolutamente negativi, giusto?
No, sono andate bene, ho guardato, sono contenta che hanno fatto vedere le gare in diretta sia sabato che domenica, e così ho potuto seguirle tutto il tempo, e no, hanno fatto delle belle gare, quindi sono contenta. Poi è arrivato il bronzo con la staffetta, quindi sono davvero contenta, perché comunque si è visto che hanno combattuto dall'inizio alla fine per riuscire a portare a casa questa medaglia.
Ma ti faccio fare un po' il ruolo del talent scout per certi versi. Secondo te i nuovi volti dello short track italiano, quelli che possiamo in un certo modo definire i tuoi eredi, insomma, quali sono?
Quali sono? Devo dire che comunque ci sono tanti ragazzini giovani che promettono bene. Penso che sia saltata un po', tra virgolette, la generazione appena dopo di me. Ci sono rimasti ben pochi atleti di questa generazione, ma quella dopo ancora ce ne sono tanti ragazzini che stanno, almeno che hanno voglia, vedo che hanno voglia di far bene, di migliorare, quindi sicuramente tra qualche anno arriverà qualcuno che farà bene.
Sì, no, perché infatti, e questo lo dico più che altro ai miei colleghi, che purtroppo, Arianna, devi sapere, sono alquanto ignoranti per lo short track. Sì, vi sto insultando in una certa maniera, però purtroppo diciamo che tu hai lamentato in diverse interviste il fatto che comunque questo sport non fosse molto seguito dall'Italia, dai media e in generale, in quanto, mi pare che sia stata proprio una tua citazione, viene comunque le attenzioni vengono rivolte soltanto una volta ogni 4 anni, quindi appunto quando ci sono le Olimpiadi. Ma secondo secondo te, quindi, l'attenzione su questo sport sta cambiando? Sta cambiando qualcosa, insomma, nello short track italiano, in un certo senso?
Ma già il fatto che hanno fatto vedere gare in diretta questo weekend mi fa ben sperare che qualcosa stia cambiando, si stia muovendo qualcosa, insomma, per far conoscere di più questo sport all'Italia, perché comunque, vabbè, un po' detto da me, forse un po', vabbè, io ovviamente lo pratico, quindi è un po' da parte, però è uno sport davvero spettacolare, perché chi segue sa, ma chi non segue, è uno sport che tu entri in pista, puoi essere il più forte, ma può succedere qualsiasi cosa. Puoi perdere il filo alle lame, quindi non riesci a esprimerti al meglio, uno ti cade davanti, ti butta giù, ci sono cadute, contatti, quindi è uno sport davvero imprevedibile, quindi anche questo fa parte del gioco, e anche per questo che adoro questo sport. Quindi, e poi andiamo velocissimi, alla fine siamo su un anello di 111 metri e raggiungiamo anche 40-45 km orari, quindi penso che sia un bel andare.
Beh, a vederlo obiettivamente è un gran bello spettacolo, e lo ammetto io per primo, nonostante comunque non sia proprio specializzato in questo sport, però obiettivamente è un gran bel vedere, è veramente uno spettacolo, diciamo, viste le grandi vittorie. Ma proprio riguardo la tua carriera, ricordiamolo, per la federazione italiana, appunto, riguardo gli sport appunto sul ghiaccio, per la FISG, si dice FISG, giusto?
FISG,
perdonami. Nel 2015 sei stata eletta sportiva dell'anno, e infatti possiamo annoverare nel tuo palmarès medaglie olimpiche, mondiali ed europee. Ma qual è stata l'emozione più forte che hai provato nella tua lunga carriera, nonostante comunque questa giovane età?
Ma vabbè, visto che stavamo parlando di europei, penso che il mio primo europeo sia stata la mia prima vera grande soddisfazione a livello individuale, perché l'ho vinto quando avevo ancora 17 anni, sì, e c'erano comunque, sono riuscita ad arrivare davanti a un Eugenia Radonova che fino ad allora era la padrona, diciamo, d'Europa, e anche a livello mondiale ha vinto tutto, da Coppe del Mondo ai Mondiali e medaglie olimpiche a tutto, veramente lei. Quindi riuscire ad arrivare davanti a lei per me è stata una soddisfazione grandissima. E poi, vabbè, andando avanti, ovviamente medaglie olimpiche, e diciamo che la più recente è stata vincere ai Mondiali l'anno scorso di Mosca. Riuscire ad arrivare prima nei 1500 e poi essere comunque sempre sul podio in tutte le altre distanze è stata davvero una soddisfazione indescrivibile.
Ma possiamo dire, insomma, ci puoi svelare più che altro quali sono i tuoi obiettivi futuri? Insomma, possiamo un po' sbilanciarci nel dire che la medaglia d'oro ci manca un pochino?
Quella sì. Purtroppo mi è stata portata via l'opportunità di portarla a casa 2 anni fa a Sochi, quando sono entrata in pista che ero convinta di riuscire a portare a casa l'oro, però è andata come è andata, e comunque un argento vale tantissimo comunque, però ovviamente il mio sogno è sempre stato, fin da quando ero bambina, di portare a casa un oro olimpico, quindi quell'obiettivo rimarrà sempre.
Quindi 2018, Pyongyang, Arena Fontana ci sarà?
Direi di sì.
Perfetto, e allora direi che i nostri colori saranno ben difesi. Guardate, in breve, il fatto straordinario di Arianna è che, nonostante abbia iniziato una carriera a 15 anni vincendo una medaglia olimpica alle Olimpiadi in casa, è riuscita a tenere con costanza e dedizione la sua carriera ad un livello altissimo, ma soprattutto una certa normalità di vita, cioè non si è montata la testa, ed è una cosa che apprezzo particolarmente comunque in uno sportivo che sta dando tanto allo sport in generale italiano, e in quello specialmente invernale. Grazie mille ad Arianna Fontana.
Grazie a voi.
Ciao Arianna.
Ciao, ciao, buona serata.
Ciao, ciao.
Bene, abbiamo sentito l'ottima intervista di Maica Racci ad Arianna Fontana, che ringraziamo ancora di aver voluto accettare l'invito a venire ospite da noi. C'è Riccardo?
Però Mark, non gli hai chiesto se conosceva Steven Bradbury, io stavo qua aspettando.
Perdonami, me ne sono dimenticato. La prossima volta la richiamiamo, glielo chiediamo soltanto per quello, va bene?
Va bene.
Perfetto.
Ha archiviato il nostro primo super ospite, vi ricordo che potete leggere tutte le sue parole sul nostro profilo Twitter, perché il nostro Paolo Scaratti è stato attentissimo e da bravo dattilografo ha riportato tutto in tempo reale, ma dobbiamo presentare anche un'altra persona, perché come abbiamo anticipato prima, Jacopo ci ha lasciati, mentre abbiamo un nuovo acquisto, Eugenio Abbondanza. Allora, chi è Eugenio? Diccelo con parole tue in 2 minuti.
Allora, Eugenio è... sono io. Wow, che novità.
Sembra una presentazione da The Club. Vi ricordate esatto. Il programma di All Music?
Ciao, sono Eugenio, ho 24 anni. No.
Sì, esatto. Bravo.
Ragazzi, io sono preparato.
Abbiamo un veggente tra noi. Comunque, forse qualcuno di voi mi avrà sentito sempre in questa radio con il GR. L'ho condotto anche oggi. Sono passato a Charle Sportive perché...
Sei passato dalla parte buona, bravo.
Dalla parte
bravo.
Buonissima, sono diventato il vostro Padawan praticamente. E sono passato qui perché coltivo una grande passione, che è quella dello sport in generale. Mi occupo soprattutto di seguire il calcio, come ogni buon italiano che si rispetti, e mi interessano anche i motori.
C'è qualcuno qui che ha storto il naso e qualcuno a cui storteremo il naso.
Io ho la benzina con la miscela al 2 nel sangue.
Chiudetegli il microfono.
Infatti grippi sempre.
A lui non frega niente, però
chiaramente.
Mi interesso anche di motori, quindi vedrò di darti un po' di...
C'è un competitor per Scaratti, la sfida è lanciata, ma... Sappiamo che ti sei preparato un argomento a piacere per oggi, e il tuo argomento riguarda anche un po' quello che è lo sport praticato dalla nostra super ospite. Lei.
Sport invernale comunque.
Esatto, mi collego direttamente all'argomento sport invernali, ricordandovi insomma che... dandovi insomma una bella notizia per lo sport italiano, che è la vittoria di Peter Phil durante la discesa libera di Kitzbühel. Che cos'è Kitzbühel? È la gara di discesa libera praticamente più famosa del mondo, quasi. Si svolge durante la Coppa del Mondo, e Peter Phil domenica ha conseguito questo successo che lo rende il terzo italiano nella storia ad aver ottenuto questa vittoria, dopo Christian Ghedina nel 98 e Paris nel 2013. La gara ha avuto anche dei risvolti negativi, perché è stata iniziata in ritardo a causa della nebbia, poi alla fine è stata interrotta a causa di 3 gravi cadute occorse a 3 sciatori diversi, ovviamente. Sì. Streitberger, Reichel e soprattutto Svindal.
Tutti i cugini di Scaratti.
Adesso, aspetta, ripetili di nuovo.
Dillo,
però
dillo.
Più veloce.
Streitberger, Reichel e Svindal.
Raga, fa lingue, non lo possiamo fregare.
Lo so. Non mi veniva però adesso a pronunciare. Comunque, tutti e 3 hanno avuto delle gravi conseguenze nei loro incidenti, cioè nelle loro cadute. Stanno bene, però hanno riportato dei gravi infortuni. Streitberger e Svindal hanno riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, e Reichel è stato portato via in elicottero a causa di problemi alla schiena. Ecco, quindi la gara è stata interrotta in anticipo e non è stata completata, diciamo, la sequenza delle discese. E chiudo l'argomento sci riportandovi anche la vittoria di Lindsay Vonn nel Super G di Cortina.
Che era la notizia che stavamo aspettando, cioè noi aspettavamo soltanto quella.
Cioè... Tutti gli uomini aspettano notizie sullo sci femminile.
Bella e brava.
No, beh, adesso ci fai passare per dei superficiali. In verità l'aspettavamo perché Lindsay Vonn, vincendo ieri, ha ottenuto una cosa importantissima.
Ha ottenuto
bravo.
La 75esima vittoria. 75esima vittoria nella Coppa del Mondo. E superando quindi il record di Lara Gut.
E se non mi sbaglio, la stagione scorsa si è fatta male a un ginocchio, anche lei ha gareggiato pochissimo, quindi questo record poteva superarlo molto prima.
Che donna, ragazzi.
Va detto anche che ha 31 anni, quindi 31, quasi va per i 32.
Cosa però vuoi dire, che va bene per noi?
Te no,
gallina vecchia.
Per me sì, tantissimo.
Scaratti torna ai motori, alla Marussia.
Attenzione che Tiger Woods potrebbe avere qualcosa da dire.
Vedete, è anche informato nel gossip il nostro genio, raga.
Voi non avete il cash che ha lui, ma non possiamo competere. Mi
tornando un attimo invece allo sport, ha vinto, hai detto, ha fatto una doppietta, mi sembra, Lindsay Vonn, tra l'altro, perché ha vinto il Super G, hai detto bene, giusto?
Sì.
Dopo aver vinto qualche giorno fa la discesa libera, se non sbaglio.
Esattamente. Cioè, durante il weekend a Cortina ha ottenuto due vittorie nel giro di due giorni. Discesa libera e Super G, cioè due discipline che comunque sono diverse tra di loro e che dimostrano quanto lei sia versatile.
Gran donna. Beh, diciamo, possiamo dire che Eugenio ha superato l'esame a pieni voti?
Assolutamente sì, appena fa il bonifico è dentro.
Perfetto, bravissimo Eugenio, aspettiamo i tuoi soldi con ansia. Scaratti, stai vacillando, la tua poltrona sta per essere...
Ma sento infatti qua che non riesco più a star fermo, cioè, vedi? Il bordello qua.
Buona la prima di Eugenio, abbiamo chiuso l'argomento sugli sport invernali. Adesso ci salutiamo per una canzone e ci ritroviamo tra poco. I gotta tell you the truth. I'm full of broken pieces, and all my nights are sleepless. And I don't mean to intrude. This secret, can you keep it? Won't give up even if it takes me all night. Takes my whole life. Just won't feel right until I have you. Tired. Eccoci rientrati in studio a Charlie Sportive. Questa era Don't Wanna Go To Bed dei Simple Plan. La scelta.
Posso dire che veramente
Adesso si sente. Posso dire che è veramente una tamarrata sta scelta.
Ma infatti l'ho scelta io.
Ecco, vedi, lo sapevo. Io lo sapevo, vedi.
Stavo per dire che la scelta al nostro Paolo Scarati. Adesso, da bravo conducente, come sono stato definito da qualcuno in questo studio, passo la parola proprio al buon Scarati che ci parla di motori. Di cosa ci parli?
Allora, oggi parliamo del Rally di Monte Carlo, appena disputatosi sulle colline francesi, ridosso del Principato di Monaco. Prima prova del mondiale Rally, che sembra riproporre lo stesso scenario dell'anno scorso, ovvero con il gruppo Volkswagen a fare da traino e tutti gli altri dietro. La vittoria è andata a Sébastien Ogier con almeno 1 minuto e 54 di distacco dal secondo classificato, che è Mikkelsen, sempre per lo squadrone Volkswagen con le Polo WRC del 2016. Al terzo posto abbiamo un Thierry Neuville alla guida della nuovissima Hyundai i20 WRC, distaccato di 3 minuti e 17. È stato un rally divertente per le prime due giornate, in quanto al dominio di Sébastien Ogier si è opposto soltanto un Chris Mickey con la Citroen DS3 WRC in modalità 2015, quindi non senza aggiornamenti, perché ricordiamo che Citroen non partecipa quest'anno al Mondiale Rally con un'auto ufficiale, ma soltanto con il team Abu Dhabi, in quanto Citroen è impegnata nello sviluppo della nuova C3 per il campionato 2017. Dicevamo appunto di Chris Mickey, unico in grado di dare del filo da torcere a Sébastien Ogier. Ha vinto anche alcune speciali nelle prime due giornate. Purtroppo per lui, durante un trasferimento nella seconda giornata, al sabato, ha colpito una roccia nel bel mezzo della strada, che ha danneggiato irrimediabilmente la scatola del cambio. Da segnalare un bellissimo momento di sportività da parte del campione del mondo in carica Sébastien Ogier, che era il diretto avversario di Mickey, ma che si è fermato con la sua Polo cercando di dare assistenza all'irlandese Citroën, non riuscendo però a dare alcun tipo di aiuto, e Chris Mickey ha dovuto ritirare la sua auto. Altri momenti da segnalare sono quelli purtroppo il ritiro di Robert Kubica, che ha fatto storcere il naso a molti appassionati che lo hanno accusato di non essere all'altezza di un mondiale rally. Peccato però che poi si è venuto a sapere che la sua auto aveva un problema con il dispositivo anti-lag e che lasciava accelerato la sua auto.
No, ok, bravo, hai fatto bene a spiegarlo, perché per molti di noi invece il lag è un'altra cosa, il ritardo di segnale su internet.
Sì, è quello dei videogiochi.
È lo stesso principio, perché il lag...
finisci sempre schiantato su un muro alla fine.
Sì, esatto. O sì, qualcuno ti ammazza.
Esatto, il lag in questo caso rappresenta quel breve distacco di potenza che c'è tra la potenza data direttamente dal motore e quella della turbina, che ha sempre questo lag di tempo.
E latenza in italiano.
Esatto, esattamente, bravissimo. E in questo caso era danneggiato, comunque funzionava, era sempre attivo sulla macchina di Kubica, e quindi la macchina rimaneva accelerata anche nel momento in cui Kubica frenava. Situazione che sulla lastra di ghiaccio sulla quale Kubica è uscito fuori è stata
disastrosa.
Esatto, appunto, perché Kubica è finito dritto contro un palo in una scarpata e ha dovuto ritirarsi.
Questa cosa di Kubica, che ricordo, è sul nostro blog super cliccatissimo, più dei siti porno quasi, oserei dire.
Vi ricordiamo che Paolo Scarati è l'uomo dei 16K.
Esatto.
No, 18 se non erro.
18.
No, sono ancora 16. Addirittura 18.
Continua a crescere.
E quindi ovviamente vi invitiamo tutti ad andare a visitare www.ilblogdicharlesportivo.wordpress.com.
Esattamente.
Magari il tavolo lo lasci qua, però
lo volevo portare a casa.
Prima di chiudere l'argomento motori, visto che abbiamo un altro che si è candidato a nuovo esperto di motori, volevo sentire la controbattuta di Eugenio su quello che ha detto Paolo.
Ma Paolo è ineccepibile, cioè.
Già è partito
partiamo malissimo.
È già partito col piede sbagliato e lo tagliamo subito. Sì, a buon Eugenio.
La storia, sapete qual è? È che il rally di Monte Carlo non l'ho seguito perché c'era Paolo. Mi sono fidato ciecamente.
Mai fidarsi.
Candida ammissione di colpa di Eugenio, che forse non rivedremo più. No, sto scherzando.
O forse no.
Chiudiamo l'argomento motori e facciamo un brevissimo flash anche sul basket. Pietro, cos'è successo di clamoroso?
C'è stato il derbone lombardo, nonché derby d'Italia, cioè tra i più importanti in Italia, tra Varese e Milano. E Milano, pur con assenze abbastanza importanti, è riuscito a schiantare Varese. Infatti.
Mancavano Gentile, mancava McLean. Eppure Milano è riuscita a imporsi nel lunch match, tra l'altro ha giocato insolitamente a mezzogiorno.
Fantastico.
E ha vinto a Varese 86-64, trascinata da uno scatenatissimo Jenkins, che non aveva fatto benissimo, si era imposto più come difensore in questo avvio di campionato, e invece ieri ha deciso di decidere la sfida con 31 punti, in particolare 16 punti nel secondo quarto, quello che ha scavato il solco, perché alla fine del primo tempo Milano ha chiuso con un parziale di 27-10, cioè un più 17 che ha definitivamente stroncato la gara. Lui ha chiuso con 12 su 16 dal campo, e a suggellare la vittoria ci ha pensato anche Krunoslav Simon, uno dei fedelissimi di coach Repeja, che nel quarto
anche
quarto,
tuo preferito tra l'altro, perché
questo lo stai dicendo tu, nel quarto quarto ha dilagato, anche lui ha chiuso con 23 punti definitivi. Visto che il weekend calcistico ci ha portato in eredità una riappacificazione dopo una lite tra due allenatori, è successa una cosa simile anche nel derby lombardo, perché coach Paolo Moretti di Varese è stato espulso per aver continuato a insultare gli arbitri che gestivano male i movimenti di Repeja, accusato di uscire troppe volte dall'area tecnica.
Ah, non decisioni, non per decisioni del campo.
No, apparentemente è stato espulso per questo motivo. Si lamentava che Repeja non venisse penalizzato per uscire dall'area tecnica. All'uscita del cambio, battibecco tra i due, Moretti in conferenza stampa ha dichiarato di aver ricevuto degli insulti indicibili e irripetibili.
Attenzione. Gli ha dato del ravanello.
Però è finita qua. È finita qua, per fortuna. Milano, con questa vittoria, torna da sola in vetta alla classifica, perché sabato Reggio Emilia si è fermata contro Avellino. Da registrare altri due risultati importanti: il successo in trasferta di Cremona contro Trento e il successo di Cantù a Sassari.
Sassari,
una Sassari in crollo ormai verticale, non esiste più.
Aver esonerato Sacchetti
è stata una scelta che a posteriori non sta ripagando. Questo no. È quello che ci ha dato il weekend.
Ma temo, sempre sull'esonero di Sacchetti, temo che anche il fatto di evitare l'esonero, cioè continuare con Sacchetti, secondo me non avrebbe cambiato moltissimo, perché secondo me Sassari l'anno scorso era in una bolla fantastica e è finita proprio la magia, secondo me.
Per chiudere sul basket, diamo anche due notizie di mercato, perché Milano ha firmato un play di primissimo livello. Parliamo di Mantas Kalnietis, che arriva e sarà probabilmente il nuovo play titolare per dare l'assalto in Eurocup. Rakim Sanders, che è stato firmato prima della fine dello scorso anno, dovrebbe tornare a fine gennaio dopo la frattura della mano che l'ha tenuto fermo per due mesi, e Milano si sta buttando anche alla ricerca di un lungo. Con queste ultime info chiudiamo l'argomento basket, e prima di lanciarci sul calcio abbiamo un appuntamento solito e ormai graditissimo da tutti. Vedo le facce già trepidanti qui in redazione.
Io ce l'ho già Barzotto.
Qui in studio, fuori in redazione.
Questo allora, dettaglio non lo volevo sapere.
Mi faccio un po' in là.
Dopo chiedo l'espulsione immediata di Scaratti dalla radio.
Cartellino rosso per Scaratti.
Due giornate di scuola.
Dopo questo dettaglio Scaratti dovrà scontare una pena, e quindi sarà lui a fare la sigla della nostra social top 5.
Ta-ta-ta-ta-ta, top 5!
Fuori. Essere introdotti, ragazzi, così fuori. Non deve essere bello.
A calci in culo, fuori.
Avrei fatto un minuto di silenzio, soltanto che i tempi sono serrati e noi andiamo avanti con la classifica di Charle Sportive, con il meglio del peggio, e partiamo immediatamente. Cosa ridi, Gianni? Cosa hai da ridere? A posteriori... Pazzesco, hilarità in studio senza
ragazzi,
alcun motivo.
Siamo senza regia in questo momento, il nostro regista è vittima di risate, di spasmi improvvisi.
Anarchia.
Andiamo avanti.
Ottima cosa, e partiamo quindi con le cinque posizioni della nostra classifica. Al numero 5, Napoli San Vito Positano. Il 28, l'amichevole contro Cecchi Paone. Chiaramente abbiamo ascoltato tutti quanti quello che è successo purtroppo nella partita di Coppa Italia, vero Ghinolfi? Nella partita di Coppa Italia tra Mancini e Sarri, tra gli appellativi insomma che sono volati e i chiarimenti che ne sono succeduti. Ebbene, a quanto pare Cecchi Paone, che è il presidente del San Vito Positano, unico tesserato FGC, affronterà in un amichevole a porte chiuse Sarri e il suo Napoli per appunto cercare appunto di sensibilizzare i diritti omosessuali, essendo appunto Cecchi Paone omosessuale. Numero 4, simulano un parto per distrarre il tiratore di liberi. Negli States, più precisamente da Sheridan, nell'Ohio, i fan della squadra del liceo locale hanno pensato bene di sistemarsi dietro al canestro avversario e, al momento opportuno, dare sfogo alla propria fantasia simulando un parto in diretta. Ebbene, l'obiettivo è stato raggiunto perché il canestro è stato effettuato.
Beh, questa non è neanche la cosa più clamorosa, perché questa è un'abitudine del basket, di disturbare dietro i tiri liberi. Mi ricordo qualche anno fa, sempre in America, questa volta in NBA, un tifoso che espose uno striscione contro LeBron James inneggiando a Delonte West, che aveva copulato con la madre di LeBron James, e l'effetto, anche lì l'effetto ci fu e fu positivo, perché James sbagliò tutti e due i liberi.
E vediamo,
non
quindi
so l'effetto per il tifoso.
Magari nel dopo partita.
C'è una creatività incredibile.
Soprattutto negli States, questo obiettivamente sì. Numero 3. Ritrovato il bus della Germania campione del mondo del 1974. È finito ed è tuttora usato in Iran.
Ah, pensavo sulla Salerno-Reggio Calabria.
Era un'altra ipotesi, ma a quanto pare è stato trovato a Teheran, perché il pullman, appunto, della Mercedes, senza fare marchetta, che era la marca, appunto, che garantiva i veicoli alla squadra campione del mondo nel 74, appunto, il veicolo che trasportava i giocatori nella finale dell'Olympia Stadion, a quanto pare sparì improvvisamente, e infatti quello che c'è nel museo della Germania è una copia, ed è stato notato da un abbonato, da un lettore di una rivista calcistica tedesca, in Iran, a Teheran, in buonissime condizioni. Funziona ancora,
funziona.
Ragazzi. Funziona ancora,
ma questa è la pubblicità migliore che potevano fare per Mercedes.
Certo, se fosse stata una Volkswagen, obiettivamente non sarebbe andato molto bene. Numero 2, Superclassico. Conoscete il Superclassico?
Ovviamente.
River Boca.
No, Super Rissa, Boca River, 4 rossi e 9 gialli.
Ed era un amichevole.
Ebbene sì, e anche Tevez è stato colpito, mi pare, da una testata. E purtroppo l'epilogo di questa partita, a quanto pare, ha fatto più danni che spettacolo.
Beh, insomma, morti non ce ne sono state, ma comunque. Ma la domanda è, perché organizzare queste amichevoli?
Beh, diciamo che crea spettacolo. A quanto pare era più un incontro pugilistico che di calcio.
Tu dici, ma se in Italia il trofeo team fosse così, avrebbe più spettatori.
Non so se ti ricordi lo scontro contro Davids, per cui diciamo che per certi versi avevano adottato lo stesso catenaccio nel 2002 circa.
È tutta selezione naturale.
Chiaramente. Numero 1, vorrei una ola.
Che ola è? Questo programma cambierà nome, non si chiamerà più
Dai, veloce, Alvezzo, su.
Ma si chiamerà i momenti di imbarazzo dopo Paolo Scarà.
Potremmo fare veramente una director's cut di tutte le cazzate che
una
che
cosa detto. Che
un backstage, mamma mia.
Parla come mangi, vai.
Numero 1, la Barilla prende in giro l'Inter. L'azienda multinazionale italiana del settore alimentare ha scelto di sponsorizzare uno dei suoi prodotti, la lasagna, con un chiaro riferimento alla partita di ieri tra Inter e Carpi. E vedo Ghinolfi che piange. Kevin. E in particolare al gol del pareggio arrivato nel recupero, firmato da Kevin Lasagna. Questo è lo slogan pubblicato sulla pagina Twitter. La nostra lasagna non resta sullo stomaco, nemmeno gli interisti.
Questo è social media marketing proprio al
aspettiamo
top.
La risposta di Ghinolfi
è pacata,
Non so. Mangio se la feccassero.
Tagliamo la risposta di Ghinolfi. Ringraziamo Mark e la sua top 5.
Alla prossima settimana, chiaramente.
Ricordatevi che la potete sempre ritrovare, la nostra top 5, sia sui nostri canali social, sia sul nostro blog, Mark.
E sul podcast, chiaramente, da scaricare su iTunes. Iscrivetevi.
Ci trovate tutti. Adesso largo spazio all'argomento più caldo del weekend. Parliamo di calcio, ci concentriamo sulla Serie A e sugli ultimi movimenti di mercato, perché vi ricordiamo, questa è l'ultima settimana di mercato, si chiuderà lunedì prossimo, e lunedì prossimo avremo delle sorprese. Non vi diciamo ancora quali, perché
non lo sappiamo neanche noi.
Però sicuramente avremo delle sorprese. Ma partiamo dall'Inter, perché abbiamo citato Lasagna. Riccardo, cosa succede a quest'Inter?
E succede che per la terza partita consecutiva, al 92esimo, l'abbiamo presa in quel posto, in poche parole.
Quale, scusa?
Lo stesso dove sono finite le lasagne di prima.
Ah, ecco, ok.
No, a parte gli scherzi, io ero allo stadio. Se avete
visto le lacrime.
No, ma avete visto quella coppia? Io pensavo fosse in social, sinceramente.
Sì, quella coppia, la frenzonata.
Mi avete visto in diretta.
sei stato
frenzonato. Sì, ma poi è andata bene, non avete visto il seguito. No, scherzi a parte, ero con mia sorella che ti fa Carpi. sottolineiamo questa cosa, perché vivrà.
Ma perché, scusami?
Ero là con mia sorella, vabbè.
No, perché tua sorella ti fa carpi?
Sorella abita lì, abita lì.
Ragazzi. Chiedevo.
Vabbè, comunque facciamo una fatica tremenda a fare questo benedetto secondo gol, non riusciamo a chiudere le partite, come al solito abbiamo perso punti dalla vetta, adesso siamo a meno 6, si fa dura perché Juve e Napoli sembrano aver cambiato marcia, mentre l'Inter ha rallentato.
Sei d'accordo con quello che dice Mancini, che nel post partita si è scagliato anche con una certa veemenza contro gli attaccanti, dando fondamentalmente solo a loro la colpa del pareggio?
Assolutamente sì, perché era una cosa che io avevo notato da subito, non perché sappia così tanto di calcio, ma perché è una cosa che balza all'occhio al primo che passa o vede la partita. Innanzitutto bisogna sapere che il pareggio col Carpi è dovuto da praticamente non siamo riusciti a fare questo benedetto gol, gli attaccanti davanti non si muovono e quando hanno l'opportunità di fare questo secondo gol praticamente sbagliano delle cose incredibili. Abbiamo visto un Icardi praticamente solo davanti al portiere che inciampa.
Infatti Mancini è stato molto diretto, ha detto: io a 50 anni certi gol li facevo.
Sì, ma ha ragione, perché è una vergogna, passatemi il termine.
Ma allora, lui ha detto che adesso si è scagliato contro gli attaccanti, l'Inter sta tornando sul mercato e sappiamo che oggi pomeriggio ha incontrato la Sampdoria. Uno dei nomi sul banco, al di là del passaggio di Ranocchia in blu cerchiato,
e Dodò anche,
è quello di Eder. Può essere Eder il nome giusto per cambiare l'Inter o no?
Ma i giornali dicono di sì, però sinceramente se lo chiede a me... A me non piace assolutamente.
Eder, mi scuso per la pronuncia, ma Eder.
Ma sì, va bene, tanto mezzo italiano, si pronuncia all'italiano. Ma sinceramente a me non piace tanto. Cioè, non è uno, è un nome magari che può servire realmente alla squadra di Mancini, ma non è quel nome che fa impazzire i tifosi.
Preferiresti Lavezzi?
Ma sinceramente neanche lui mi piace, perché...
Ti va bene niente.
No, Eder
allora
e Lavezzi,
e allora ragazzi... se ti dico, Guarin sta andando in Cina, Soriano per sostituirlo?
Sì, quello lì sì.
Abbiamo trovato qualcosa che faccia contento Ghinolfi.
Ma scusate un attimo, una domanda piccola e breve, ma se la colpa è degli attaccanti, quindi vuole implicitamente Mancini dice che Icardi, Joidic e Ljajic sono delle pippe?
Allora, no, non dice questo, però sono in una fase in cui evidentemente l'intesa fra i tre non è assolutamente scattata e nessuno dei tre si sacrifica abbastanza per la squadra, questo voleva dire. C'è bisogno di qualcuno che faccia anche la fase difensiva, perché abbiamo visto che il gol nasce da Ljajic che non tiene su una palla e sono partiti in contropiede e ci hanno fatto gol.
Per l'Inter, che non sorride, ricordiamo che anche il Milan non è andato particolarmente bene. Se l'Inter si è dovuto mangiare una lasagna, il Milan si è beccato un maccarone. 2-2 ad Empoli, due volte rimontato dai padroni di casa.
Con un pelo di fortuna sul secondo gol del Milan, soprattutto.
Con un gran pelo di fortuna, ricordiamo che Niang si è immolato fisicamente per la squadra, prendendosi una pallonata in faccia e mandando involontariamente in rete Bonaventura.
Io farei complimenti comunque anche all'Empoli di Giampaolo, che ha giocato un gran calcio.
Si conferma una delle squadre più propositive di tutto il campionato.
E in casa mia la giocata di Niang, la pallonata in testa di Niang, è stata definita come la miglior sua giocata di tutta la partita.
Ma anche della carriera, oserei dire.
Diciamo che se dall'altra parte c'era un po' di rimpianto invece per quello che ha fatto vedere Saponara, perché l'assist per Zielinski sul primo gol è pura poesia.
Ragazzi, ritmo, hanno ritmo, è questo che fa la differenza.
È il settimo assist che fa di lui il miglior passatore della Serie A. Ma passiamo invece a una squadra che continua a volare, continua a sorridere. È la Juventus, che anche ieri nel posticipo della ventiduesima giornata, scusatemi, di Serie A, ha battuto la Roma allo Juventus Stadium non senza fatica.
Sì, non senza fatica, dovuta a uno schieramento iperdifensivista e difensivo anche della Roma, secondo me, che però ha rinunciato completamente a giocare. Infatti ha fatto tre tiri in porta, compresa due di Florenzi e una punizione
sì,
di Pjanic.
Due tiri in porta, tre tiri in porta, nessuno ha veramente impensierito Buffon.
Sì, forse quello di Florenzi dal limite dell'area piccola avesse inquadrato lo specchio, ma l'ha tirata in tribuna, quindi non... Per il resto veramente tanta densità, linee molto basse, linee molto strette, 9 dietro la palla.
Ma chiedo a due juventini, sono anni che ormai si parla di Pogba, vi aspettavate che invece il trascinatore di questa Juventus, ricordiamo, 11esima vittoria consecutiva, meno uno dal record di Conte con la Juventus.
12 con la Coppa Italia,
Parliamo di campionato.
Parliamo di Serie A,
undicesima, trascinata non da Paul Pogba, che anche ieri è apparso un po' in ombra, più da Paolo Dybala.
Vabbè,
che
Dybala, è la vera rivelazione. Dico di sì, io me l'aspettavo, perché comunque Pogba resta un centrocampista, ha i numeri ed è potenzialmente un fenomeno, però da lui non ti aspetti i gol decisivi, pesanti, in un momento difficile come quello che era nella partita di ieri, ecco. Uno come Dybala fa la differenza, ma anche perché gioca più vicino alla porta, secondo me.
Comunque Pogba, a prescindere dal fatto comunque che Dybala segna, ovviamente incanta e fa segnare, ha giocato una grandissima partita ieri.
Infatti,
con grande fisicità al centrocampo, raddoppiando su ogni appunto pallone della Roma, e per cui secondo me è stato fondamentale ieri, si è visto il vero Pogba.
Sì, poi ha anche dato l'assist decisivo a Dybala. Esatto, anche esatto. Detto.
Io volevo dire quello, che Pogba è nettamente in crescita rispetto alle scorse uscite.
Ecco, ma allora partiamo allora da qui. Pogba in crescita, la Juventus in evidente crescita. Se va avanti così, uno, può ancora lottare per lo scudetto, come dice Marchisio. Due, può mettere in difficoltà e avere qualche chance contro il Bayern Monaco in Champions League?
Allora, io per la mia lo scudetto sì, nel senso che i punti sono pochi, il Napoli gioca, ma ha dimostrato di non essere una corazzata inaffondabile. Ha perso partite banali. Per la Champion, purtroppo no, secondo me. Siamo ancora un passo indietro.
Genio.
Per il campionato sicuramente la Juventus è in corsa. Una squadra che fa 11 vittorie consecutive non può non avere voce in capitolo su questo discorso. Senza contare anche il fatto che la Juventus si ritrova con una panchina veramente di altissimo spessore. E l'hanno dimostrato mercoledì scorso contro la Lazio, e spero che lo ridimostreranno contro l'Inter. Solo una cosa, chiudo sul Bayern. Secondo me la Juventus può avere una chance.
Ah, abbiamo un possibilista e un negazionista. Sì. Vedremo chi avrà ragione dei due.
Perché io mi baso anche su quello che ho visto, su quello che abbiamo visto 3 anni fa, quando la Juventus ha affrontato il Bayern l'ultima volta. Quella volta lì, sulle fasce avevamo gente a marcare Robben e Ribéry, ben più inadeguata di quelli che ci sono adesso. E in attacco siamo migliorati moltissimo anche. Quindi
bene,
possiamo dire la nostra.
Venendo al mercato anche con la Juventus, ne abbiamo parlato prima in redazione, possiamo dirlo, c'è un movimento di mercato che può nascere e può interessare la Juventus. Il Borussia Dortmund è vicinissimo all'acquisto di Oliver Torres dall'Atletico Madrid. Per chi non conoscesse questo giocatore, chiamato Olly Hatton da ragazzino, il suo soprannome era Olly Hatton.
Che originalità, davvero, mi spaventa.
Un giocatore dalle potenzialità incredibili, da una storia incredibile, vi annuncio, ne faremo una storia sul nostro blog.
L'ho comprato sempre a Football Manager, piccola chiosa.
Questo,
questo giocatore è un trequartista barra mezzala di qualità. Quel ruolo è quello ricoperto da Gundogan nel Borussia Dortmund. Quindi il Borussia
Ciccio
Dortmund
Gundogan
ha preso fondamentalmente il sostituto di Nicola Savino.
O Nicola Savino, ecco.
Di Kai Gundogan. Gundogan è un giocatore corteggiatissimo dalla Juventus. Pensate che questo possa essere già un indizio a favore della Juventus?
Sì, nel senso che si sblocca la situazione, però secondo me il lato economico va ancora valutato. Cioè, nel senso che c'è solo un blocco economico, nel senso bisogna trovare l'accordo economico, l'accordo di organico, cioè nel senso si libera il posto.
Eugenio, più per gennaio o per giugno?
Più che a gennaio, per Dortmund ha dimostrato di non volerlo cedere, ieri ha anche segnato il giocatore, e anche a giugno sarà difficile, perché secondo me si butteranno su di lui i maggiori club europei.
Ma ricordando che poi la Juventus, come l'Inter, come il Milan, come l'Alessandria, sarà impegnata tra domani e dopodomani nelle semifinali di Coppa Italia, l'andata, perché poi il ritorno si giocherà a marzo, la Juventus impegnata contro l'Inter, il Milan a Torino contro l'Alessandria. Chiudiamo sulla Serie A parlando di un'ultima squadra che è impossibile non citare, la capolista di questo campionato, il Napoli. Troppo facile parlare di Higuain, assegno ancora ieri. Bisogna parlare anche di Marek Hamšík, criticato tantissimo ad inizio stagione, ieri ancora a segno il 6° gol nelle ultime 4 partite, numeri impressionanti.
E ha raggiunto Careca a quota 92 gol con la maglia del Napoli.
96,
perdonami.
96 gol. Ragazzi, 96 gol, 96 l'ha superato, mi sembra. Adesso c'è un dubbio legato a un gol, però comunque parliamo di entrato nella storia del calcio napoletano.
E a inizio stagione sembrava ai margini del progetto, tanti lo davano per cioè, tanti lo davano con che non riusciva a avere affinità con Sarri, in realtà l'ha ributtato, cioè è ritornato al centro del progetto assolutamente.
Beh, il motivo comunque sta anche dietro la posizione tattica di Hamsik, dovuta al fatto che Benitez lo schierava da trequartista, ruolo che appunto lui non è riuscito mai a ben interpretare, mentre come ci ricordiamo ai tempi di Mazzarri, ai tempi comunque del primo Reja, il giocatore da interno a centrocampo ha sempre comunque espresso il maggior talento appunto che ha nei suoi piedi comunque.
Bene, adesso abbiamo parlato anche del Napoli, abbiamo detto praticamente tutto di questa Serie A, facciamo un appunto solo sulla Fiorentina che è tornata al successo dopo due sconfitte consecutive, la Lazio che ha vinto ancora contro il Chievo, ma un successo importante in zona retrocessione l'ha fatto anche il Bologna che è andato ad espugnare il Mapei Stadium di Sassuolo. Ragazzi, ho visto ieri i numeri di Donadoni dal suo arrivo sulla panchina del Bologna, è una
sono
media
da scudetto
di 2 punti a partita, una media impressionante.
Sarebbero da scudetto se, fosse
iniziata
se
il campionato
stagione.
Fosse iniziato da quando Donadoni ha iniziato ad allenare il Bologna, sarebbero quarti.
Sono numeri impressionanti.
E in trasferta hanno vinto le ultime.
Siamo quasi in chiusura, ma so che prima di chiudere volevamo fare anche un accenno alla Premier League, perché continua la favola Leicester City che vince ancora, sfrutta il tonfo dell'Arsenal contro il Chelsea, si riprende la vetta della classifica.
Il pareggio del City
si riprende la vetta della classifica, ma volevamo parlare anche di un po' d'Italia che c'è in Premier League, perché ieri Francesco Guidolin è stato alla sua prima panchina con lo Swansea, in Everton Swansea, e l'ha portata al successo.
Ha battuto infatti l'Everton a Liverpool per 2-1, uscendo così dalla zona retrocessione.
Due gol forse un po' fortunosi, diciamo un rigore molto generoso concesso da Howard che ha travolto Ayew, poi un rigore, un gol su un tiro rimpallato di Ayew.
Ma la fortuna ci fa il suo gioco. Però, comunque, se il buongiorno si vede al mattino.
Questa era la sua prima panchina effettiva, però aveva già iniziato a allenare, non era fisicamente in panchina la scorsa. Sono già due vittorie nelle prime due partite sotto la gestione di Guidolin. Considerando come era iniziata con il capitano Williams, che aveva dichiarato candidamente di non avere la più pallida idea di chi fosse, di aver cercato su Google e su Wikipedia
chi fosse
Guidolin e averlo spiegato alla squadra.
Guidolin ha portato a scuola tutti.
Non ad un corso di inglese guardando la sua conferenza stampa, però.
È un'altra pagina di storia, di antologia del pallone televisivo, questa, cioè, come quella di Sannino al...
Quasi quasi gli mando il curriculum.
Con questa perla di Guidolin siamo in chiusura, ci dobbiamo salutare purtroppo, il tempo è tiranno, vi ricordiamo che ci trovate sempre sulle nostre pagine social Facebook, @Cialesportive_Radio Statale, o Twitter, @Cialesportive, o su Periscope,
@Cialesportive.
Ci trovate sul blog.
Il blog di cialesportive.wordpress.com.
È un Marcaraci preparatissimo e vi saluta.
Un saluto da Marcaraci.
Saluta Ghinolfi.
Ciao a tutti.
Una buona serata da Eugenio Abbondanza.
Io sono Pietro.
Ciao a tutti ragazzi, a lunedì prossimo da Paolo Scaratti.
Io sono Federico Albrizio, l'appuntamento è a lunedì prossimo, sempre su Radio Statale, sempre alle 20. Ciao a tutti.
Ciarle sportive. Su Radio Statale siamo tutti CT.